Come settimana scorsa, anche questa settimana voglio dedicare la lezione di Torah e nella lezione di oggi spiegheremo quanto è importante lo studio della Torah e quindi dedico la lezione della Torah di questa sera per la protezione dei nostri soldati e di ognuno di noi dovunque si trovi nel mondo. Allora, abbiamo iniziato. Forse un mese fa, 3 settimane fa, il capitolo 34, che è l'ultimo della serie di 8 capitoli, che parlano di come allontanare gli impulsi negativi legati alla pesantezza, alla tristezza, alla pigrizia e anche all'arroganza. E cercare di seminare dentro il nostro cuore, quindi sradicare queste cattive abitudini che abbiamo, che possono essere radicate nel nostro cuore, quindi le dobbiamo sradicare e dobbiamo piantare delle virtù positive, che sono la gioia. E come è stato spiegato nel capitolo 30, la sensazione di umiltà e di modestia, che sono fondamentali per poter far entrare dentro il nostro cuore la presenza di Hashem. Ora, nel capitolo 34, dicevo l'ultimo capitolo di questa serie, perché il Tanya, vi faccio un pochino una grafica del Tanya. Il Tanya dal primo capitolo al capitolo 8 parla della struttura spirituale di ognuno di noi. Poi va avanti dal capitolo 9 al capitolo 17 e lì parla del fatto che abbiamo una guerra in corso. Noi siamo nati per combattere, c'è niente da fare. Di cui si parlerà anche dal capitolo 35. Perché? Perché nel capitolo 35 il Tanya si chiede: ma che senso ha combattere tutta la vita? Purtroppo noi lo sappiamo che senso ha combattere tutta la vita. Ma anche chi non è un tzaddik deve combattere tutta la vita. Quindi, questo viene spiegato molto molto bene dal capitolo 9 al capitolo 17, dal capitolo 18 al capitolo 25 si parla di come trovare dentro il nostro cuore, molto nascosto, ma ce l'abbiamo, un amore infinito verso Hashem. Dal capitolo 26, che abbiamo iniziato nella primavera del 2000, abbiamo iniziato il capitolo 26, avevamo scelto il capitolo di utilizzare questo gruppo di capitoli che parlano di come portare un po' di gioia, un po' di felicità nei nostri cuori, perché è vero che è passato un po' di tempo, ma forse abbiamo dimenticato che eravamo tutti impauriti, eravamo tutti confusi e quindi ci ha aiutato tantissimo parlare di questa cosa. Ci abbiamo messo 3 anni per fare 8 capitoli, sì. Li abbiamo studiati forse un po' profondamente, poi chiaramente ci sono le interruzioni, chiaramente ci sono i Chagim di mezzo, non abbiamo fatto solo Tanya in questo percorso. Noi siamo alla fine del capitolo 34, quindi alla fine di questo ciclo che parla della Simcha, per poi poter andare avanti e capire qual è veramente la nostra missione in questo mondo, perché infatti dal capitolo 35 si parlerà, e già stasera studieremo un pochino, perché non è che cambia completamente il discorso, viene a mischiare, in capitolo 34 inizia a mischiare questi due argomenti, la gioia con il motivo per il quale siamo stati creati, perché dal capitolo 35 si parlerà di come portare la presenza di Hashem in questo mondo fisico e a casa nostra, ma non è soltanto il capitolo 35, anche nel capitolo che studieremo stasera. Poi dal 38 si inizierà a parlare dell'importanza della tefillah e dello studio della Torah, e dal capitolo 41 si parlerà di come attuare la mitzvah di amare Hashem e di temerlo, E del capitolo 30 al, scusate, 50 al 53, perché ci sono 53 capitoli nel Tanya, si parlerà di come rivelare la presenza di Hashem nel mondo, si parlerà anche del Bet HaMikdash, ma anche un pochino di tutto questo ne parleremo stasera. Ora vi faccio una piccola, un piccolo riassunto prima di leggerlo. Abbiamo, se vi ricordate, parlato di Avram, Yitzhak e Yaakov, abbiamo parlato dei nostri patriarchi, che loro erano il carro, come l'ha chiamato in italiano, il cocchio, perché c'è il cocchiere e c'è il cocchio di Hashem. Avram, Yitzhak e Yaakov sono chiamati nel linguaggio dei Chachamim Merkava. Perché Merkava? Merkava significa che non avevano nessuna volontà se non la volontà di chi vuole viaggiare con questo veicolo. Quindi Hashem vuole arrivare dovunque in questo mondo, in ogni cellula che ha creato, vuole che noi si lavori per portare la sua presenza in ogni angolo del suo creato. Il lavoro lo dobbiamo fare noi e noi siamo il veicolo sul quale Hashem viaggia. Ora, non siamo dei veicoli perfetti, perché altrimenti non ci sarebbero i garage. Uno comprerebbe una macchina nella sua vita e andrebbe tutta la vita con la stessa macchina, ma purtroppo non è così, perché le macchine si rompono. Anche noi ogni tanto abbiamo dei difetti e dobbiamo andare in garage e andiamo a studiare Tanya, che è il nostro garage. Che cosa significa? Significa che non siamo dei tzaddikim. I tzaddikim sono delle macchine perfette, che per loro c'è solo una cosa chiara: la presenza di Hashem in ogni dove e in ogni tempo, e questo è indiscusso. C'è un detto hassidico, forse ve l'avevo già proposto tempo fa, non ricordo. C'è un detto hassidico molto importante che dice così: che i hassidim pensano tanto a loro stessi, mentre chi non è un hassid, quelli che non studiano alla hassidut, pensano molto a Dio, pensano molto ad Hashem. E uno dice: beh, allora che senso ha essere Hasid se dopo tutto quello che hai studiato e tutta la Hasidut che hai dovuto imparare continui a pensare solo a te stesso? Forse è meglio evitare e fare come quegli altri che non studiano la Hasidut e che pensano a Dio. La risposta è che bisogna sapere anche leggere tra le righe. Il Hasid perché pensa tutto il giorno a se stesso? Perché da quando si sveglia la mattina fino a quando finisce la giornata, lui sa solo una cosa. Lui ha solo una certezza, che Hashem esiste e che Hashem è il padrone di tutto e che governa tutto e che mi vuole qui e che tutto ha un senso, eccetera. La domanda è se io esisto. La domanda è se Dio veramente ha bisogno di me. E quindi metto in discussione me stesso. Chi invece non ha studiato Hasidut è sicuro al 100% che lui esiste. La domanda è se Dio veramente esiste. Purtroppo non è soltanto un modo di dire, perché forse non è bello da dire, ma c'è gente che studia Torah ma ha ancora molti dubbi. È per questo motivo che Hashem ha voluto regalare al popolo ebraico il Baal Shem Tov con l'autore del Tanya e tutti gli altri tzaddikim che ci hanno insegnato la Hasidut, per toglierci la nebbia dagli occhi e per darci la tranquillità e la certezza che la domanda è se ci siamo noi o non ci siamo noi. Come dice David HaMelech nel Teilim, la vita dell'uomo è come un'ombra che passa. Perché la vita dell'uomo non è una certezza. Ieri non c'eravamo e domani non sappiamo dove saremo. HaKadosh Baruch Hu non ha tempo, non ha spazio. HaKadosh Baruch Hu è tutto. Quindi l'unica certezza è da Hashem. Perché l'autore del Tanya nel capitolo 34 ci parla di Avraham, Yitzhak e Yaakov? Perché loro erano una certezza. Su di loro Hashem viaggiava senza preoccuparsi se il veicolo tiene fino alla fine del viaggio, senza preoccuparsi se ci sarà una componente del motore che si guasterà e quindi bisognerà fermarsi e quindi sarà necessario sostituire qualche qualche parte del motore del veicolo. Con Avram, Isacco e Jacob, Hashem aveva una certezza: con loro si viaggia bene. Infatti, fino ad oggi, noi come lo chiamiamo? Lo chiamiamo Elohe Avraham, Elohe Yitzchak, Elohe Yaakov. Sono le tre gambe del trono di Hashem. La quarta gamba, avevo accennato, è David Amelech. David Amelech, anche lui era un tzaddik completo. Lo dice il Tanya nel primo capitolo. David Amelech ha ucciso il suo Yetzer Hara. Così come lui era un combattente per portare la pace in Israele, così lui ha combattuto prima con se stesso per poter arrivare al livello di essere chiamato da Hashem il mio miglior amico. Così Hashem ha rivelato a uno dei re di Israele, si chiamava Menashe, il re Menashe, che in un sogno ha avuto una visione che Hashem gli chiedeva di fare la Teshuvah, e lui ha detto: che cosa mi prometti? Gli ha detto: ti prometto di aggregarti a me e a David in Gan Eden. Così ha detto Hashem al re Menashe. E il re Menashe ha detto: non posso accettare perché hai messo David Amelech prima di me. Era una persona malvagia che poi è diventato tzaddik anche lui. Era il figlio del re Hizkiyahu, che non ha voluto sposarsi perché era un profeta e sapeva che avrebbe avuto due figli malvagi, e quindi stava per morire. Ed è arrivato il profeta Yeshaya, gli ha detto: stai morendo perché non ti sei sposato. E ha detto: non voglio sposarmi per non portare al mondo due figli malvagi. E Yeshaya gli ha detto: questo non è un tuo problema. Tu hai la mitzvah di portare figli al mondo. Se saranno tzaddikim o saranno malvagi, è una scelta sua. Quindi gli ha regalato 15 anni di vita perché lui ha accettato di sposarsi, si è sposato con la figlia di Yeshaya, è nato Menashe, il suo figlio, è diventato re. Quello che ha fatto lui è indescrivibile. Malvagità inaudita. E quello che è successo è che Hashem voleva farlo tornare sulla retta via, ha avuto una visione, eccetera. Quindi David Amelech è la quarta gamba, chiamiamola così, che trasporta il trono di Hashem, Avram, Yitzhak e Yaakov e David Amelech. Perché è importante sapere tutto questo? Vi faccio un pochino una prefazione di quello che andremo a dire. Poi parla anche di Moshe Rabbeinu, che su Moshe Rabbeinu è scritto che Hashem parlava attraverso la sua bocca. Quindi Moshe Rabbeinu non era altro che un microfono di Hashem, e un microfono non si è mai visto che uno canta o parla al microfono, e il microfono emette dei suoni diversi da quello che una persona davanti al microfono parla o canta, perché il microfono è completamente annullato a chi lo tiene in mano. Questo era Moshe Rabbeinu. Vi avevo spiegato che Moshe Rabbeinu nello Shema dice: Venatati, io vi darò la pioggia, e Moshe Rabbeinu dice: ascolterete le mitzvot che io vi comando. Come è possibile, Moshe Rabbeinu? Tu sei la nostra guida, non sei il nostro Dio. A differenza di altre religioni che hanno fatto un po' di confusione e hanno mischiato Dio con gli esseri umani, da noi non c'è questa cosa. L'unico vero Dio è colui che è sceso e ci ha regalato la Torah sul monte di Sinai, è colui che ha creato tutto. Noi siamo solo uomini. Ora, quello che la Torah vuole dirci, quando Moshe Rabbeinu dice Ve'ayam Shamot Yishmuel Mitzvotai, è che non era Moshe Rabbeinu che stava parlando, era la Shekhinah che parlava attraverso la bocca di Moshe Rabbeinu. E così tanti tzaddikim, i veri grandi tzaddikim nelle generazioni, perché nel capitolo 11 la Dmura Zaken fa la distinzione tra due tipi di tzaddikim. Dice che ci sono i tzaddik che scende in questo mondo per diventare tzaddik, e c'è il tzaddik che scende in questo mondo che non deve neanche combattere un minuto contro lo Yetzer Hara, perché non ha mai avuto lui lo Yetzer Hara, perché non è venuto in questo mondo per questo, è venuto per qualcos'altro di completamente. Le guide che abbiamo avuto nelle generazioni, il popolo ebraico ha avuto in ogni generazione una guida spirituale, nasceva già tzaddik gamur perché è venuto qui per insegnare la strada, per preparare il percorso per il popolo ebraico per quella generazione. E quindi non aveva la necessità di dover prima riparare se stesso, di dover prima elevare se stesso, ripulire, combattere con se stesso per allontanare e eliminare completamente lo Yetzer Hara. Questo era Moshe Rabbeinu e questi sono i grandi, grandi tzaddikim in ogni generazione. Su quello il Tanya descrive il concetto portato nel Talmud, tzaddik gamur, un tzaddik completo, che non ha Yetzer Hara. C'è il tzaddik She'eno Gamur, è un tzaddik che è uguale allo Yetzer Hara, scusate, è uguale al tzaddik Gamur, ma non puoi dire che non ha lo Yetzer Hara. Vi faccio un esempio. Faccio un esempio anche, diciamo, di attualità. Quando vanno i soldati diciamo, a combattere per ripulire le case che sono state prese. Che sono state violate dai terroristi. Ci sono delle case in cui i soldati sono entrati, hanno ripulito, non c'è più nessun terrorista, una casa oppure un kibbutz. C'è un'altra casa, un altro kibbutz in cui ci sono i terroristi, ma sono legati e imbavagliati, non possono nuocere. Sì, però non dormiamo tranquilli, nel senso che è vero che sono legati e imbavagliati, però sono lì. Ora, questa è la differenza tra il Tzaddik Gamur e il Tzaddik She'eno Gamur. Il Tzaddik Gamur non ha Yetzer Hara, proprio non esiste da lui, non ha neanche una tentazione minima di qualsiasi tipo di peccato. Per lui un peccato è una cosa disgustosa, quindi come una persona non penserà mai di mangiare il polistirolo, così lui non pensa di mangiare qualcosa che non è kasher. Il Tzaddik She'eno Gamur ha lo Yetzer Hara, ma è legato e imbavagliato. In prigione con 10 porte di acciaio, tutto quello che vuoi, però è lì ancora. Quindi è vero che non nuoce, ma c'è ancora. Quella è la differenza tra il Tzaddik Gamur e il Tzaddik She'eno Gamur. Il Tanya, in questo capitolo che leggeremo, ci parla del Tzaddik, dei grandi Tzaddikim, per dirci che loro sono la presenza di Hashem in questo mondo. Forse è il caso che mi fermo un attimo, leggiamo insieme, poi vi spiego ancora un pochino più avanti e poi continuiamo a leggere insieme. Prima volevo semplicemente concludere con un pasuk dello Shema che dice: Ani Hashem Elokechem, asher hozeti etchem emeretz Mitzrayim leod lachem l'Elokim, Ani Hashem Elokechem, 2 volte Ani Hashem Elokechem. Ora, ho rovinato una piccola storia perché avrei dovuto raccontarvela prima. Quando era bambino, l'autore del Tanya gli hanno chiesto: dimmi, dici se esiste un passuk nella Torah che inizia e che finisce con le stesse parole. Allora l'Adumura Zaken ha detto: sì, c'è un passuk della Torah, è il passuk che Moshe non ha detto la verità. In ebraico la verità è emet. Come è possibile? Esiste un passuk che Moshe non ha detto la verità. Abbiamo appena studiato che Moshe non era altro che l'altoparlante di Hashem. Come puoi dire che Moshe non ha detto la verità? Ha detto sì, perché noi quando finiamo lo Shema aggiungiamo una parola, la parola emet. Perché aggiungiamo la parola emet? Perché lo Shema con la parola emet è composto da 248 parole, che sono i 248 organi del nostro corpo. Quindi, sempre quando finiamo lo Shema, diciamo Emet. Emet vuol dire che questa è la firma di Hashem, è la pura verità, ma è anche per completare le 248 parole. Quando noi nel Chumash leggiamo questo Pasuk, lo leggiamo nella parasha di Shelach, alla fine della parasha di Shelach c'è la parasha di Vayomer, che finisce Ani Hashem Elokechem, Asherozeti etchem eretz Mitzrayim leod lachem l'Elohim, e ripete le prime tre parole con le quali è iniziato, Ani Hashem Elokechem. Quindi inizia Ani Hashem Elokechem, finisce con Ani Hashem Elokechem. Quindi abbiamo un pasuk che inizia e finisce con le stesse parole, ma che cosa vuol dire questo pasuk? Vuol dire che se cerchi l'unica vera entità, l'unica vera realtà, l'unico vero concetto, l'unica vera verità, come dice il Rambam all'inizio della sua opera, la prima cosa che devi sapere, la base di tutte le basi, è la colonna di tutte le saggezze, è sapere che c'è come si dice? Un predecessore a tutto quanto. Ho detto giusto, sì. Che si chiama Matsui Rishon, la vera esistenza. Noi non siamo una vera esistenza, perché il mondo esiste da 6.000 anni e durerà quello che durerà. Quando noi diciamo Ani Hashem Elokechem, dobbiamo pensare e dobbiamo avere la kavanah, l'intenzione, leggendo queste parole, che l'unica volta che possiamo dire la parola Ani è su Hashem. Non c'è un altro Ani. Ani vuol dire io. Non c'è un altro io a parte Hashem. In altre parole, se io voglio dire io come me stesso, devo essere il rappresentante di Hashem in questo mondo. Se non sono un rappresentante di Hashem, sto mentendo se sto dicendo che io esisto. È un concetto un po'. Ve lo facilito con una piccola storia. Ora, dai Hasidim c'era questa tradizione che non si dice la parola io. Si inventavano qualsiasi parola, ma la parola io non doveva uscire dalla bocca. Quindi, quando l'autore del Tani è arrivato per la prima volta dal suo maestro, il Maggid di Mezrich, che c'è tutta una storia dietro, che magari stasera non è il caso di raccontarvela, se no il tempo non sarà sufficiente per iniziare a leggere un po' di Tanya. Arriva l'autore del Tanya dal suo maestro, aveva, se ricordo bene, 16 anni, se ricordo bene. Dopo qualche giorno lui bussa alla porta del suo maestro chiede chi è e lui risponde io. Aia, non aveva ancora imparato questa cosa che non si dice io. Il suo maestro apre la porta e gli dice vai via. Sì, ma non aveva capito. Ha chiuso la porta, lui si gira ed è in imbarazzo totale, va dagli altri allievi del Maggid e ha detto ho bussato alla porta, mi ha chiesto chi è, ho risposto sono io, ha aperto la porta e mi ha detto vai via. Allora gli altri allievi hanno detto, erano grandi, grandi Hasidim, grandi Tzadikim, gli hanno detto, se Rebbe ha detto di andare via, cosa fai qua? Via, 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 così tutti a dire così. Poverino ha preso le poche cose che aveva ed è andato via. Cosa succede? Che è arrivato fino al villaggio successivo e nel villaggio successivo, proprio quel giorno, dovevano fare la Milà a un bambino di 8 giorni. Cercavano 10 maschi adulti per fare il Minyan e ne mancava uno. Arrivato lui, era come se arrivato l'angelo dal cielo. Oh, benvenuto. Admur Zaken era uno che non aveva lavorato, non era benestante, si vedeva anche da come era vestito, molto modesto. È arrivato un viandante, un povero che cerca la tzedakah. Non sapevano bene chi fosse, ma non era il momento di chiedere chi sei, era il momento semplicemente di entra una famiglia benestante a casa loro. C'era questo grande bel salone dove c'erano 9 persone con tutte le donne, eccetera. Ma era un villaggio piccolo, non c'era Minyan, e quindi è arrivato lui. Benissimo, hanno fatto la Milà, poi gli hanno detto devi rimanere perché dobbiamo fare la Seudà si fa in 10 perché c'è poi la lettura nel Birkat Hamazon della Seudà, della Milà, delle benedizioni particolari, quindi l'hanno trattenuto, ma era una famiglia molto benestante, il tavolo bellissimo e c'erano le posate in argento, non le posate come noi oggi che abbiamo, se le abbiamo, ce le abbiamo. Ricoperte con una placcatura minima, no, no, c'erano proprio le posate in argento, argento. Quello che è successo è che alla fine del pasto la padrona di casa urla dalla cucina. Cos'è successo? Perché chiaramente le posate d'argento erano come delle monete, avevano un valore importante, quindi prima di riporle le aveva contate, ne mancava una. Tutti gli altri erano la famiglia, nessuno ruba. Chi può aver rubato? Il viandante, il povero di passaggio. L'hanno detto, tira fuori la forchetta. No, 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 io non sono stato io. In Yiddish si dice nicht ich, facile, non io. Le hanno detto, dai che non abbiamo tempo, tira fuori la forchetta. E lui continuava a dire nicht ich, non io. Hanno iniziato a minacciarlo che avrebbe prese di santa ragione e lui continuava a dire non io, non io, e urlava non io, non io, fino a che la donna è arrivata tutta imbarazzata dicendo scusate, scusate, l'ho trovata, era dentro uno dei fazzoletti che si usava in tempo un tempo di tessuto. Quel momento lui ha avuto una inspiegabile attrazione di tornare dal suo maestro, nonostante che il suo maestro l'aveva mandato via, ma lui non aveva la capacità di intendere di volere. Finito Birkat Hamazon, ha preso le sue poche cose ed è tornato a Mesrich. Torna a Mesrich e vede il suo maestro che lo attendeva con la porta aperta, con un grande sorriso, e l'ha fatto entrare nel suo studio. La Dora del Tania ha capito che lui ha detto io. E doveva riparare a questo io con un bel non io, non io, non io. E lì però ha rischiato anche di prenderli. È una storia che magari non tutti possono capirla, ma chi studia Tania e legge Ani Hashem Elokechem nello Shema deve ricordarsi l'unico io è Hashem. Non ci sono altri io, c'è solo il vero io che è Hashem. Lo era da sempre e lo sarà per sempre. Leggiamo qualche riga insieme. Abbiamo già iniziato a leggere questo capitolo, ma lo rifacciamo perché è passato tanto tempo. Ve lo leggo velocemente e poi andiamo alla seconda parte dove soffermeremo un attimino. Bene, lo leggo proprio velocemente perché l'abbiamo già letto. Se mi fate un cenno che lo vedete anche voi. Ok. Vi ringrazio per questo continuo silenzio. Riga 2. È risaputo che i patriarchi, quindi Avram, Yitzhak e Jacob, costituiscono essi stessi il cocchio, quindi loro sono il veicolo su quale Hashem viaggia. Infatti, in tutto il corso della loro vita, essi non cessarono mai per un momento di tenere legata la propria mente, la propria anima al Signore dell'universo, con quell'assoluta devozione alla sua santa unità. In altre parole, Hashem non aveva sorprese con loro. Funzionava tutto alla perfezione. Con quell'assoluta devozione alla sua santa unità, di cui si è parlato in precedenza, si è parlato del fatto che c'era questa unità tra loro e Hashem. Tra i tzadikim e Hashem c'è una unità. Questo è stato pure il caso di tutti i profeti che vennero dopo di loro, ciascuno secondo il livello della propria anima ed il grado della propria capacità di comprendere. Vuol dire, non sono stati tutti uguali, chiaramente, chi era più preparato in un certo tipo di servizio divino, chi lo era in un altro tipo, però tutti avevano una cosa in comune, erano un veicolo completamente a disposizione del viaggiatore che è Hashem. Il rango del nostro maestro Moshe, e qui adesso parla anche di Moshe Rabbeinu, la pace sia con lui, era superiore a quella di loro tutti, ed infatti di lui fu detto: la Shekhinah parla dalla gola di Moshe. Di ciò gli israeliti ebbero l'avventura di fare un principio di esperienza ai piedi del monte Sinai. Di ciò che cosa? Ognuno di noi ha avuto un momento in cui ci siamo trovati come si può dire in italiano, a provare questa emozione di essere a livello dei grandi, grandi tzaddikim. Quando è successo? È successo quando Shem è sceso sul Monte Sinai. C'è scritto che nel Midrash c'è scritto che il peccato originale, quindi la parte negativa del nostro cuore, che era il peccato originale, perché sappiamo che il serpente ha iniettato a Chava e a tutti i suoi figli una parte della sua malignità, della sua malvagità. Quando Shem è sceso sul Monte Sinai, ha completamente eliminato, ha completamente polverizzato questa nostra parte negativa. Eravamo tutti dei grandi tzaddikim. E perché non lo siamo più? A causa del peccato del vitello d'oro, che non era una colpa nostra, ma era colpa di questi egiziani che Mosè ha portato con sé, che ci hanno fatto ricadere nel peccato peggiore peggiore che potevamo cadere, quello dell'idolatria, e da lì è ricominciato purtroppo tutto quanto. Ma nel momento in cui eravamo ai piedi del Monte Sinai, Hashem è sceso e si è rivelato a noi, eravamo a un livello dei grandi tzaddikim. Quindi, riga 15, di ciò gli israeliti ebbero l'avventura di fare un principio di esperienza ai piedi del Monte Sinai, ma non lo poterono sopportare. Noi avevamo un problema, che non è soltanto il problema che abbiamo lo Yetzer Hara. Il problema è che se vogliamo essere una casa per Hashem, una dimora per Hashem, un veicolo per Hashem, dobbiamo avere la capacità emotiva, psicologica, intellettuale di poterlo essere. E non siamo in grado di esserlo, lo siamo in alcuni momenti della nostra vita, ma non sempre. Sono momenti della nostra vita durante Shabbat, quando una persona si prepara bene a Shabbat, quando fa il Kiddush con questa emozione. A Yom Kippur, a Rosh Hashanah, ci sono momenti della vita in cui, quando gli nasce un figlio, ci sono momenti della vita in cui una persona è diversa da quando si trova in mezzo a tutti i problemi della vita e del mondo. Ci sono momenti in cui una persona sa staccarsi, ma non può tenere tanto. Quindi noi abbiamo avuto il problema. È vero che in quel momento eravamo dei grandi tzaddikim, ma non abbiamo potuto tenere questo livello. Moshe Rabbeinu lo poteva tenere ogni secondo della sua vita. Avraham, Yitzhak e Yaakov ogni secondo della loro vita, come abbiamo letto prima. Ma noi no, quindi rileggiamo. Di ciò gli israeliti ebbero l'avventura di fare un principio di esperienza. Quindi anche la traduzione sottolinea, evidenzia questo problema, quindi dice un principio di esperienza. Non abbiamo avuto veramente questa esperienza totale come ce l'hanno i grandi tzaddikim, ai piedi del Monte Sinai, ma non lo potevano sopportare, come dicono i rabbini, ad ogni parola di Hashem, la loro anima se ne fuggiva. Midrash, al kol dibur parcha nishmatan. E si tratta di quell'estinzione dell'esistenza, quindi ci siamo annullati, siamo morti, della quale abbiamo parlato in precedenza. Infatti il Midrash continua e dice che, ve l'avevo già spiegato, il Midrash continua e dice che siamo morti tutti ai piedi del Monte Sinai, Hashem ha fatto la risurrezione dei morti, ma di questo parlerà nel capitolo 36, quindi andiamo avanti. Perciò, riga 21, Hashem comandò che fosse fatto per lui un santuario. Quindi l'idea principale qual era? Che Hashem abitasse a casa nostra 24 ore su 24, ma io non sono in grado di ospitare Hashem 24 ore su 24. Perché è troppo per me, la luce è troppo forte. Quando il sole splende a mezzogiorno è bello, però non riesco, è troppo forte. Io sto guidando, ho il sole di fronte, preferisco che il sole cali un pochino per poter avere io la capacità di vedere bene, senza che il sole mi accechi, di vedere bene dove devo andare. Purtroppo io non ho degli occhi che possono sopportare la luce del sole. Devo mettere o degli occhiali molto forti oppure devo mettere ripararmi dal sole in qualche modo. È così, è fatto così. Quindi io 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, avere questa esperienza di Hashem ai piedi di Hashem sul Monte Sinai e io in quel livello lì riesco, ma un minuto, 30 secondi, 10 secondi, la Neilah di Kippur, chi di più, chi di meno, ognuno secondo il suo livello. Però poi voglio tornare a casa, voglio tornare a essere me stesso. Questo è il problema. Il problema non è che Hashem non vuole rivelarsi, il problema è che noi non siamo in grado di contenere la rivelazione di Hashem. Quindi cosa ha chiesto Hashem? Di fare per lui una casa. Adesso iniziamo a capire che cos'è questa casa. Perciò Hashem comandò che fosse fatto per lui un santuario, in esso il santo dei santi per la presenza, quindi il Kodesh HaKodashim, quel locale molto particolare, quella stanza, quel luogo di ultra privacy per la presenza della sua Shekinah, la quale è la rivelazione della sua benedetta unità, come sarà spiegato in seguito. E qui mi fermo un attimo e vi spiego che cosa abbiamo detto. Noi sappiamo che tutta la nostra vita preghiamo per la ricostruzione del Beit HaMikdash. E se ce lo dimentichiamo, ce lo ricorda il nostro caro David Yosef con la bandiera di Mashiach dietro le sue spalle e ci ricorda che siamo qui per un motivo soltanto, per portare Mashiach. Vi avevo raccontato una storia dei piloti del cargo che da Amsterdam dovevano arrivare a Tel Aviv, l'aereo è è precipitato ad Amsterdam e loro hanno detto Shema Israel tutti insieme, nonostante che si dichiaravano atei. E vi ho raccontato questa storia per ricordare a tutti noi che anche se noi viviamo una vita completamente staccata da Hashem, il fatto che viviamo avvicina Mashiach. E questo l'hanno testimoniato.
Bravo, bravo. Però loro non la conoscevano neanche la preghiera, perché erano stati allevati in quella città dove non si
Vero,
pregava, non
vero.
avevano niente.
Mi emoziona la tua memoria e come tieni il filo dopo, non so, penso l'ho raccontata tra 2, 3, 4 mesi fa, non ricordo. Complimenti veramente, complimenti veramente. Loro non sapevano neanche dire lo Shema Israel, ma nel momento in cui hanno visto che il percorso della loro vita è arrivato a termine, dalla loro bocca è uscito Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Perché questo? Perché loro hanno testimoniato, abbiamo vissuto per Hashem, abbiamo vissuto per il motivo per il quale Hashem ha creato il mondo, quello di portare Mashiach. Quindi, tutti noi siamo qui per portare Mashiach. La mia domanda è, io perché prego per Mashiach? Sapete, nel mondo dicono che noi non abbiamo diritto alla terra di Israele, perché siamo degli invasori, perché siamo venuti in Israele, abbiamo mandato via. Non... Mamma mia, quante bugie questo mondo! Quante bugie. Dovete sapere che in Israele tutti quelli che sono arrivati in Israele, gli ebrei dall'Europa o dal Nord Africa o dall'Iran o dall'Iraq o dallo Yemen, tutti gli ebrei hanno comprato con soldi la casa dove hanno abitato. Nessuno è venuto, ha rubato e ha mandato via. È una bugia grande quanto non voglio dire. Continuano però a dire questa cosa, continuano però a dirci che noi siamo degli occupanti. L'occupazione di che cosa? Sapete che a Hebron ci sono delle case. C'è un quartiere dove gli arabi stanno abitando e i documenti fino adesso ce li hanno i figli dei figli, sono case che sono state comprate dal Rebbe Rashab, il quinto Rebbe di Chabad che ha vissuto agli inizi del Novecento, è mancato nel 1920, ha voluto avere una proprietà in Israele. Hebron era una città ebraica e oggi abitano gli arabi e noi siamo quelli che occupano. Vabbè, non volevo parlare di questo perché, insomma, sì, ok. Perché ho parlato di questo? Perché loro ci dicono che noi siamo degli intrusi. La verità è che l'unica religione che si può praticare al completo in Israele è la religione ebraica. Le altre religioni non hanno niente in Israele. È uguale per loro in Israele e fuori dall'Israele. Noi in Israele abbiamo molte più mitzvot. Infatti, il motivo per il quale Moshe Rabbeinu voleva entrare in Israele era solo per poter fare le mitzvot che ha insegnato al popolo ebraico che Hashem gli ha negato di poter applicare. Dice, no, ma io che ho imparato l'importanza della mitzvah di fare la terumah, di darla al Kohen, di fare il maaser, di arare la terra e di lasciare per i poveri l'angolo e di portare il sacrificio nel Bet HaMikdash. Sapete che abbiamo più di 200 mitzvot legate al Bet HaMikdash. Quindi noi non possiamo praticare la nostra religione perché non abbiamo il Bet HaMikdash. Noi fuori dall'Israele non possiamo praticare la nostra religione. In Israele di più, ma non completamente, fin tanto che non avremo Bet HaMikdash. Interessante che ho letto una lettera che Rebbe ha scritto a un rabbino che ha visitato Israele e ha detto: sicuramente hai approfittato del tuo viaggio in Israele per fare le mitzvot legate con la terra di Israele, la mitzvah della terumah, la mitzvah del maaser. Sapete che in Israele non potete andare da un fruttivendolo qualsiasi a comprare frutta e verdura, perché dovete andare da un fruttivendolo che fa attenzione alla mitzvot di Terumah di Maaser. Oggi in Israele è vietato consumare un frutto o una verdura senza che prima sia stata fatta la mitzvah di Terumah di Maaser, e ci sono delle mitzvot a priori sulla terra stessa, che non sia un terreno di Shemitah, che non abbia fatto crescere nell'anno in cui la terra doveva riposare. C'è la mitzvah di Shevi'it, di Tevel, di Trumah, di Maaser, di Orlah, i primi 3 anni non si può consumare i frutti dagli alberi. Sono tantissime mitzvot che noi fuori da Israele non possiamo praticare. Quindi se parliamo di religione e parliamo di territorio geografico, l'unica religione che ha qualcosa da dire in quel territorio geografico è la nostra religione. Le altre religioni non hanno niente da condividere, ma zero, proprio non c'è nessun legame tra Israele e la loro religione. Oltre al fatto che non c'entra niente, ma mi viene voglia di dirlo, che l'unica religione che dice che Hashem sa quello che fa è la religione ebraica, nel senso che nelle altre religioni vogliono imporci ognuno, sto parlando delle altre due religioni più diffuse, vogliono imporci al mondo intero, perché sia la religione islamica che quella cattolica vogliono imporre al mondo intero, perché altrimenti si va all'inferno. Quindi, se non credi a Maometto o non credi all'acrobata, non avrai il mondo a venire, non avrai il paradiso, ma la tua destinazione finale sarà l'inferno. Nella religione ebraica, noi diciamo che Hashem sa quello che fa e ha creato un mondo con 9 miliardi di persone e ognuno è qui per qualche cosa e nessuno va all'inferno. Non devi diventare ebreo per non andare all'inferno. Puoi essere una bravissima persona. Chiaramente, se ti comporti come un malvagio, allora dovrai poi confrontarti con le conseguenze. Ma se sei una brava persona e non sei nato in una famiglia ebraica, non vai in nessun inferno. Perché Hashem ti ha creato così e ti ha voluto così. A meno che tu non senta un fortissimo legame e hai studiato tanto, hai capito l'importanza di appartenere al popolo ebraico, come da sempre è successo, come il Talmud è pieno e fino ad oggi Baruch Hashem, succede che ci sono delle anime ebraiche che, per il motivo che lui sa, nascono a famiglie non ebraiche, che poi ritrovano il loro percorso e ritornano ad appartenere al loro ambiente naturale, alla loro casa naturale. Benissimo. Ma se uno nasce cinese, indiano, africano e muore così e si è comportato bene, lui ha vissuto una vita per Dio e ha avvicinato Mashiach e non va a nessun inferno. Quindi questa prepotenza che le altre religioni diffondono, o come me o vai all'inferno, significa che io non credo che Dio sa quello che fa, perché tu sei nato ebreo. E quindi finirai all'inferno. C'è qualcosa che non funziona in tutto questo. Era una parentesi, non c'entrava niente con la lezione, ma mi veniva voglia di dirlo. Quindi, tornando a noi, si parlava del Bet HaMikdash. Noi abbiamo bisogno di Eretz Israel, noi abbiamo bisogno del Bet HaMikdash, perché per poter servire Hashem come Hashem vuole, abbiamo bisogno di queste due cose. Ora, quando io prego per il Bet HaMikdash, per che cosa prego? Perché io possa tornare in Yerushalayim ricostruita, vedere il Bet HaMikdash, vedere i Kohanim che portano i sacrifici, portare io il mio sacrificio. La mia domanda oggi, con tutti i problemi che ci sono, questo è il problema che mi risolverà i problemi del mondo? Questa è la soluzione ai problemi del mondo, andare in Beit HaMikdash a portare un sacrificio. È vero, è importante tutto quanto, ma perché siamo ossessionati da tutto questo? La risposta è che il Beit HaMikdash non rappresenta soltanto un posto dove si fanno alcune mitzvot. Il Beit HaMikdash rappresenta un posto dove tu puoi andare e sentire, in questo mondo fisico, dove si trova la verità, dove si trova la luce, la pace, la tranquillità, la vera esistenza. Tutta la falsità di questo mondo la lasciamo alle nostre spalle quando entriamo nel Bet HaMikdash. tutti hanno testimoniato. Anche il famoso racconto del Talmud, Yosef Mishita, che era un ateo dichiarato, aveva un collegio a Gerusalemme che insegnava a come non credere in Hashem, che quando è stato imposto dai romani di entrare nel Bet HaMikdash per portare fuori, anche i romani avevano paura di entrare nel Bet HaMikdash, tu che sei ateo entra dentro e portaci fuori qualcosa di valore e te lo regaliamo. Era solo per rompere questa, diciamo, questa kedushah del Bet HaMikdash. Quando lui è entrato nel Bet HaMikdash, anche lui ha fatto teshuva, è uscito fuori e ha portato fuori una menorah gigantesca, c'erano 13 menorot nel Bet HaMikdash. Ha detto: no, questo è troppo, questo lo portiamo al re. Dice: no, mi avete promesso che quello che porto fuori è per me. Ha detto: no, allora torna dentro. Dice: non posso tornare dentro. Perché? Perché ho già fatto arrabbiare, ho già irritato il mio creatore una volta. E loro hanno detto: cosa? Il mio creatore una volta? Ma tu sei ateo. Quando entravi nel Bet HaMikdash, il più grande ateo della storia gli passava. Vivere nella menzogna, vivere nella bugia, vivere nella falsità, gli passavano tutti i mali a tutti quanti. Quindi abbiamo bisogno del Bet HaMikdash. Perché Hashem ha voluto che ci sia il Bet HaMikdash? Per lui? Lui è infinito. Shlomo HaMelech, quando ha costruito il Bet HaMikdash, dice: io lo costruisco perché mi è stato ordinato. Mio papà voleva tanto costruirlo, David HaMelech, ma io non capisco. Shlomo HaMelech, l'uomo che capiva tutto, come abbiamo letto ieri nell'Haftarah. Ma questo lui non capiva. Perché Dio infinito dovrebbe voler vivere in una casa limitata? È vero che dentro Bet HaMikdash non c'erano i limiti di questo mondo, lo spazio non era spazio, il tempo non era tempo, eccetera, eccetera. C'erano 10 miracoli, chi entrava nel Bet HaMikdash entrava e vedeva coi propri occhi i 10 miracoli. Che il fumo del Ketoret andava su come una colonna nonostante i venti fortissimi che potevano soffiare nei mesi invernali. E tutti gli altri miracoli, non c'era un insetto nonostante che c'era molta carne che veniva macellata, non c'era spazio per tutti, nessuno diceva a Yerushalayim mi sento stretto, milioni di persone che arrivavano, c'era posto per tutti, dentro al Bet HaMikdash tutti si potevano inchinare e c'era spazio per inchinarsi, ma eravamo milioni, com'è possibile che c'era spazio per... Perché non c'era spazio, non c'era tempo, c'era la verità. Ora, cosa vuole da noi il Tanya con questo Bet HaMikdash? Perché ci ha detto che Hashem ci ha chiesto quando è stato... non abbiamo potuto sopportare questa luce? Ha detto: Hashem, va bene, costruitemi una casa e quando avrete bisogno andate, prendete un po' di ossigeno nel Bet HaMikdash, l'ossigeno di verità, l'ossigeno della realtà, così potete guarirvi dalla menzogna di questo mondo. Io leggerei ancora qualche riga.
Il problema è che mi si è spento il computer e non ho il testo da condividere con voi, quindi vi leggerò qualche riga senza la traduzione in italiano. Il Tanya dice così: da quando è stato distrutto il Bet HaMikdash, i nostri Chachamim ci dicono che l'unico posto dove Hashem trova uno spazio, trova comodità, dove Hashem si ritrova e dove ci sono persone che studiano Torah. Quindi, dato che Hashem non è limitato nello spazio e nel tempo, anche su Zoom, se noi studiamo Torah su Zoom, abbiamo portato la rivelazione di Hashem in questo mondo. Cosa dice il Tanya? Dice: da quando è stato distrutto il Bet HaMikdash, HaKadosh Baruch Hu non ha nel suo mondo un luogo dove risiedere, per creare l'unità di Hashem sia nei mondi spirituali che in questo mondo, se non dove ci sono 4 amot, 2 metri quadrati di Halakha, in altre parole dove si studia Torah. Perché? Perché la Torah è la sua volontà che si riveste nelle Halakhot che noi studiamo e che noi applichiamo tutti i giorni. Io volevo chiedere a David se lui ha il Tanya in italiano davanti, perché magari... In questo modo legge lui. David, ci sei?
Sì, ci sono, ma non c'ho il Tanya, perché non ce l'ho qua, ce l'ho a mira, quello fino al capitolo 34.
Nessun problema. Quindi, rileggo così, con la traduzione a braccio. Quindi dice così il Tanya: quando una persona riflette un pochino su questa idea che il nostro mondo ha bisogno di questo ossigeno che si chiama la verità, che è la presenza di Hashem in questo mondo, e noi abbiamo il modo di portare la presenza di Hashem in questo mondo tramite lo studio della Torah. Poi il Tanya ci spiegherà che ci sono anche altri modi, oltre allo studio della Torah. Dice che cosa devo fare? Farò in modo che ogni giorno, come è scritto nell'Alacha, ogni giorno studierò un'Alacha la mattina, un'Alacha la sera, se sono una persona molto impegnata. Se HaKadosh Baruch Hu mi regala delle ore a disposizione, se mi darà Hashem delle ore in più a disposizione, allora, in base al tempo che avrò, bayom o valayla, di giorno e di notte, così come è prescritto nelle halachot di Talmud Torah. Quanta Torah una persona deve studiare? Come dicono i Chachamim, nella Mishnah c'è scritto, afilo perek echad shachrit, una persona davvero non ha tempo di studiare, anche un capitolo alla mattina, un capitolo alla sera è sufficiente. Perché l'halachah si spinge così lontano? Vi racconto questa storia del Talmud. Nel trattato Chagigah è raccontato che c'era una persona che lui lavorava ai campi 6 mesi all'anno. Ora, aveva 6 mesi in cui era un contadino e 6 mesi in cui lui aveva tempo a disposizione. Il problema è che lui abitava lontanissimo dalla yeshiva, dove lì poteva studiare Torah. E lui da solo non sapeva studiare Torah e doveva viaggiare per 3 mesi per studiare Torah un giorno e tornava indietro altri 3 mesi e poi 6 mesi di nuovo faceva il contadino. Il Talmud lo chiamava Bar Be Rav Dechad Yoma, un Talmid della Torah di un giorno. E perché il Talmud porta questa storia? Per dire che Hashem considerava questo studio di Torah un giorno, come se lui tutto l'anno studiasse Torah. Perché? Perché per lui l'unica occasione per studiare Torah era quel giorno lì dove lui arrivava alle yeshiva, poteva studiare un giorno e poi tornava indietro, e 6 mesi lui era un contadino, doveva sfamare la famiglia. Questa era la sua sorte. Ma la Torah considerava che tutto l'arco dell'anno lui era uno studioso di Torah. In altre parole, quando una persona deve andare in ufficio, deve andare a lavorare, ha tempo la mattina mezz'ora, a tempo la sera mezz'ora, e studia mezz'ora la mattina, mezz'ora la sera, quelle 2 mezz'ore hanno fatto sì che lui tutta la sua giornata è considerata una giornata di Torah. Perché? Perché in quella mezz'ora lì tu hai portato la rivelazione di Hashem in questo mondo. Abbiamo detto prima nella Mishnah che quando Hashem non si è più ritrovato nel Bet HaMikdash, perché il Bet HaMikdash è stato distrutto a causa dei nostri peccati, cosa è successo? È successo che Hashem cerca dove stare e dove trova un posto dove stare, dove ci sono delle persone che studiano Torah. Quindi, quando io studio Torah mezz'ora la mattina, mezz'ora la sera, HaKadosh Baruch Hu si trova a casa mia. Non nello stesso livello di rivelazione nel Bet HaMikdash, perché anche il Kohen Gadol non poteva stare più del tempo necessario nel Kodesh HaKodashim, se no moriva, come è successo a noi ai piedi del Monte Sinai, perché non eravamo in grado di poter contenere tutta questa luce. Ma mezz'ora la mattina e mezz'ora la sera per noi è sufficiente. E questo serve a portare finalmente questa grande gioia nel nostro cuore, perché io sono stato scelto, sono stato selezionato tra miliardi di esseri umani per poter essere colui che può ospitare a casa Hashem. È vero. Lo sto ospitando a casa mia con una lezione di Torah, perché in questo momento sono a casa e sto studiando Torah, non sono ai piedi del Monte di Sinai, non sono dentro il Bet HaMikdash, ma il problema sono io. Perché il problema sono io? Il problema sono io perché sono io che non posso contenere, ma i grandi tzaddikim che potevano contenere questa luce, loro dentro la loro stanza dove studiavano Torah c'era una rivelazione come poteva essere quella dei piedi di Monte Sinai o nel Bet HaMikdash stesso. Sapete che fino a oggi abbiamo qui una signora tra di noi, che non posso dire chi è, che suo figlio ha le chiavi dello studio del Rebbe, dove il Rebbe ha studiato Torah, e ha insegnato Torah e ha ricevuto per 40 e passa anni delle persone in udienza privata per poter dare a loro i giusti consigli, e in quella stanza lì sono successe molte altre cose. L'unica cosa che posso raccontarvi è che i segretari del Rebbe, che erano gli unici che potevano entrare nello studio del Rebbe quando il Rebbe era lì senza, diciamo, appuntamento, una delle condizioni che avevano era quella di prendere il voto di non raccontare niente di tutto ciò che hanno sentito, di tutto ciò che hanno visto. Ora, cosa potevano aver visto, cosa potevano aver sentito? Quando uno dei segretari del Rebbe, si chiamava Binyamin Klein, era arrivato a Yerushalayim per visitare la famiglia, hanno deciso di ubriacarlo con una scusa, perché racconti quello che ha visto e quello che ha sentito nella stanza del Rebbe, nello studio del Rebbe. Sapete che anche le persone che lavorano nei servizi segreti hanno come impegno quello di non raccontare nulla, chiaramente, se no che servizi segreti sono? Sono riusciti ad ubriacarlo, era nella quartiere che si chiama Shiloh, a sud di Yerushalayim, in un Bet Chabad, ma lui, nonostante che fosse, diciamo, preso dall'alcol, con un controllo di se stesso limitato, è riuscito solo a dire una cosa. Ha detto così. Ha detto: se la mia bocca potesse raccontare quello che le mie orecchie hanno sentito e quello che i miei occhi hanno visto, le storie del Baal Shem Tov diventerebbero delle storie per bambini piccoli. Cosa può essere successo nello studio del Rebbe? Non lo sappiamo, ma quello che sappiamo, perché qualcosina qui, qualcosina lì è successo anche fuori dallo studio del Rebbe, e vi faccio un esempio. C'era un ebreo che è diventato Hasid del Rebbe, era un contadino in un kibbutz vicino a Haifa, si chiamava Reuven Dunin, lui era in yeshiva ai tempi di mio padre, lui è arrivato a New York, non ricordo esattamente in che modo e come si è avvicinato al Rebbe, ma è rimasto a studiare nella yeshiva e aveva un rapporto con il Rebbe molto vicino. Un giorno lui è davanti alla porta di 770, e Rebbe sta per entrare a 770 e vede una persona alta così davanti alla porta che parla con il Rebbe. Il Rebbe così muove la testa e dice qualcosina con la bocca, ma non si vedeva cosa Rebbe diceva. A un certo punto lui dice alla gente, a chi stava vicino a lui, c'era un Hasid anziano, dice: ma chi è che si permette così di mettersi davanti alla porta del Rebbe e non farlo entrare? E il Hasid lo guarda e dice: cosa stai dicendo? E lui si avvicina al Rebbe, vi ho detto, aveva un rapporto molto molto particolare. Il Rebbe gli ha detto come padre e figlio, che era una cosa che non... un maestro non è un padre, un maestro ci vuole rispetto, ci vuole paura, e del Rebbe si aveva paura. Quando il Rebbe faceva così con la mano, scappavamo via tutti. Se il Rebbe alzava lo sguardo, si apriva come il mare che Moshe Rabbeinu ha aperto. Era una cosa... faceva paura stare davanti a Rebbe. Ma lui si avvicina a Rebbe e dice: ma chi è questo che non ti lascia passare? E Rebbe gli dice in silenzio: anche il Maharal di Praga può aver bisogno di chiedere qualcosa, con una umiltà incredibile. Maharal di Praga ha vissuto 14 generazioni prima del Rebbe. Il Maharal di Praga, si sa, era una persona molto alta. Questo Hasid, che è arrivato a un certo livello, ha visto il Maharal di Praga. Ora, non era nella stanza del Rebbe, era fuori, e lui ha sempre negato questa storia, dice mai successo, mai successo. Però negli ultimi mesi della sua vita insistevano i suoi figli, ha detto forse è successo, perché non voleva raccontare di aver visto anche lui, perché non si raccontano queste cose. Ma se questo è successo fuori dal 770, immaginiamo cosa poteva essere successo all'interno dello studio, ma anche con i Rebbe, tanti Rebbe si raccontava che un Hasid è entrato e ha visto il padre del Rebbe seduto vicino al Rebbe della generazione, si è raccontato di tante cose. Perché tutto questo? Perché ci sono persone, ci sono tzaddikim, che quando studiano Torah, loro portano in questo mondo una rivelazione che può essere simile a quella della rivelazione del Bet HaMikdash. Infatti, fino a oggi, nonostante siano passati 29 anni, dal 3 di Tammuz 1994, che Rebbe fisicamente manca nel suo studio, fino ad oggi ci sono migliaia di persone che si mettono in fila per entrare a fare una preghiera, un capitolo di Tehillim, o semplicemente respirare l'aria che si respira, così speciale, lo posso testimoniare io, sono stato lì 3 settimane fa, l'aria così speciale che si respira dentro la stanza del Rebbe. Perché questo? Perché i muri sono impregnati di Kedushah, perché quando Rebbe studiava Torah nel suo studio c'era Hashem come solo Rebbe poteva contenerlo. Noi non siamo in grado di fare tutto questo, noi siamo in grado di studiare Torah e di portare una rivelazione maggiore di quella che è senza lo studio della Torah, è per questo che dobbiamo impegnarci sempre di più a studiare Torah e a fare tutte le mitzvot che portano Hashem in questo mondo, per poter arrivare a concludere questo ciclo di 6.000 anni, per poter ricostruire il terzo Beit HaMikdash. Ora, io ero convinto di andare molto più avanti perché c'era anche qualcosa legato con la parasha di questa settimana, ve lo leggo a memoria. Nella parasha di questa settimana si parla del fatto che Yosef ha comprato tutto l'Egitto, perché c'era la carestia. 7 anni di abbondanza sono finiti, arrivano i 7 anni di carestia e Yosef aveva frumento da vendere in quantità inspiegabili e quindi tutto il mondo veniva da Yosef. Yosef comprava prima i soldi, vendeva il grano con i soldi, poi quando non c'erano più i soldi ha iniziato a comprare gli animali di chi aveva bisogno del grano, quando non c'erano più gli animali ha iniziato a comprare i terreni. Quando non c'erano più terreni da vendere, quindi tutto l'Egitto apparteneva a Yosef, hanno venduto loro stessi. Quindi erano tutti servi di Yosef. Tutto l'Egitto erano schiavi di Yosef, erano proprietà di Yosef. Che cosa ha fatto Yosef? Yosef ha detto, va bene, io vi do le sementi, voi continuerete a coltivare, però ha cambiato. Ha detto, voi dal nord andate a sud, voi da est andate a ovest, che nessuno venga a dire questa terra mi apparteneva, perché tutto appartiene a me. Che cosa è successo? È successo che la Torah dice, Rak, Admata Koanim Lokana, la terra dei sacerdoti non ha comprato, perché chi chokla Koanim me'et paro, c'è una regola del faraone che loro possono rimanere nelle loro terre. E quindi questo è quello che è successo. Che cosa ha fatto Yosef? Yosef ha detto, ora facciamo così, io vi do le sementi, voi mi date il 20% del raccolto, perché la verità è tutto mio, e l'80%? Ve lo tenete voi, ma non perché è vostro, io ve lo regalo l'80%. Ora, chi i commentatori dicono, perché devi dirci 20% è per me? E allora, se mi dici 20% per me, l'80% è per te, lo sappiamo fare i conti, la Torah è avara nelle parole. Ma per dirci una cosa molto, molto, molto chiara, quando io do tzedakah il 20%, perché chi dà la tzedakah come va data deve dare il 20%, bisogna dare il 10%. Chi può dare il 20 e dà il 20, ma la Torah ti dice anche il 100% è mio, ma io considero con il tuo 10%, con il tuo 20% come se mi hai dato tutto. Io considero con la mezz'ora di studio la mattina, la mezz'ora di studio la sera, come se hai studiato Torah tutto il giorno. Hai studiato Torah un giorno all'anno, perché quello è il giorno che hai a disposizione, considero come se hai studiato Torah tutto l'anno. Però questa cosa la devi fare. Per poter portare in questo mondo la presenza di Hashem, la Shekhinah, questa cosa la devi fare. Quindi, HaKadosh Baruch Hu è così generoso con noi, è così aperto nel capire le nostre difficoltà, i nostri limiti, la nostra incapacità di poter contenere la sua luce come potevano fare i grandi tzaddikim, però fai quello che puoi e io considero che hai fatto tutto. Come dice il Tanya, Machshava Tova, un pensiero, decidere di dedicare più tempo è come se l'hai già fatto. Perché? Perché ognuno deve fare quello che può fare. Nella parte finale del capitolo del Tanya si parlerà non solo della Tzedakah e non solo dello studio della Torah, ma si parlerà anche di come concludere questo capitolo, perché abbiamo parlato del fatto che dobbiamo considerare il nostro corpo estraneo e la nostra anima la cosa principale, però alla fine ci dobbiamo convivere. E se io devo convivere con due cose che sono opposte, questo mi crea tanta confusione, risponderà anche a questa domanda, ma la studieremo Bezrat Hashem nel terzo Beit HaMikdash ricostruito, perché vogliamo già settimana prossima essere a Yerushalayim con il Beit HaMikdash.